15, 35, massimo 40, poi lo spendiamo e riprendiamo alle 15.30.
Non è facile con questo intervento di Pasquale, che direi è espresso in modo perfetto anche la posizione che io condivido. In effetti pensare al giudice minorile contrapposto al giudice minorile feroce è qualcosa che mi fa stare un po' male. Io penso che il giudice minorile non può essere feroce, può sembrare feroce e qualche volta può esserlo. Allora io credo che i provvedimenti, sarei per dire improvvidi, che non tengono conto dei bisogni dei bambini, che poi si rivelano feroci, ecco, quelli dovrebbero essere oggetto di una forte presa di posizione, di una forte critica, di un forte confronto all'interno dell'associazione. Cioè, bisognerebbe che da parte dell'associazione, io credo, e questa sarebbe la funzione che io ritengo fondamentale, si sviluppassero dei sentieri comuni sulle buone prassi, sui nostri interventi, no, i vostri, perché ormai io non faccio più il giudice minorile, anche se continuo a sentirmi tale, ma bisognerà che mi abitui a uscire da questa sensazione, da questo vissuto, no? Il vissuto del bambino è il vissuto della persona della terza età che se n'è andata. Allora, a questo punto io credo che quello che sarebbe necessario sarebbe appunto un confronto molto concreto e poco ideologico su dati di realtà. E tra questi dati di realtà io ci metto anche, può darsi che voi abbiate questi dati, ma io mi domando per esempio quanti sono i bambini in istituto, visto e considerato che alla fine di questo anno noi ci troveremo di fronte all'applicazione, forse, perché può darsi che venga anche prorogata, della norma che dice fuori tutti i bambini dagli istituti, poi sa benissimo che gli istituti si possono chiamare istituti, si possono chiamare comunità, eccetera. Però forse dovremmo sapere quanti sono e se questo fenomeno è un fenomeno ancora così rilevante o no. Ecco, quanti minori d'istituto, quanti minori in assiso l'abbiamo sentito? Confronti su queste anomalie di applicazione anche delle norme sull'adottabilità, mi riferisco a questi casi di bambini affidati e poi tolti dopo magari tutta la loro vita, perché bambini piccolissimi, vorrei richiamare molto fortemente quello che è stato già detto da altri, ovvero sia come si adattano questi nuovi istituti a bambini piccoli, perché io credo che sia assolutamente ovvio che altro è affrontare una situazione all'inizio della vita di un bambino, altro affrontarla quando questo bambino è grande, ha già 10 anni. Io devo dire che nella mia vita di giudice minorile sono stata sempre molto 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 restia a dichiarare l'adottabilità per bambini che avevano diciamo in generale più di 8 anni, ma anche qualcosa in meno. Io credo che un bambino che ha radicato una relazione nel bene e nel male con i suoi genitori fino a una certa età, all'età di 6-7 anni, 8 anni, insomma. Io credo che fosse molto saggia la scelta della legge del 67, non mi è sembrata saggia lasciare a tutta la minore età. Ecco, io credo che bisognerebbe andare molto caldo. Quanto a questa novità dell'adozione mite, che non è tanto una novità perché l'abbiamo applicata, ecco, bisognerebbe anche capire, perché ciascuno di noi crede che la realtà sia quella che vive, in realtà la realtà è molto più differenziata e molto più problematica. E quindi da un lato io sono grata al collega Otto Grosso che ha messo alla luce questa prassi che ha applicato credo che sarebbe necessario da parte di tutti i tribunali per i minorenni che venisse un pochino più esplicitato quello che succede. Le prassi all'interno dei tribunali sono prassi che si dovrebbero forse conoscere, proprio perché da lì si potrebbe partire per fare questo lavoro di sviluppo di buone prassi. Mi rendo conto come questo discorso possa portare la suscettibilità, perché è chiaro che mettere alla luce le prassi vuol dire anche sottoporsi a delle critiche, ma io credo che sia assolutamente indispensabile che si passi attraverso una riflessione critica se si vuole andare al di là, se si vuole rendersi conto che appunto, la realtà cambia, che le cose sono diverse da quelle che uno si immagina e si faccia un confronto proprio sulla realtà. Ecco, però il tradurre le prassi in soluzioni schematizzate e generalizzate a me sembra che possa essere abbastanza pericoloso. Non so ripetere quello che hanno già detto chi mi ha preceduto, cioè la difficoltà che una novità presentata come il futuro dell'adozione possa mettere in ombra quello che c'era prima e che io credo, ritengo che sia pure in casi molto ristretti, molto particolari, debba continuare ad esserci, ecco, credo che possa essere estremamente pericoloso. D'altra parte ho sentito qualche opinione in giro che diceva che insomma questo affidamento sine die è una cosa sbagliata e dovrebbe essere eliminata. È vero, l'affidamento per la legge dovrebbe essere temporaneo. Sappiamo tutti che la legge appunto è una soluzione schematizzata e generalizzata e che infatti hanno la testa dura. Noi abbiamo visto e le vediamo e le vedete, continuate a vedere voi, situazioni in cui nasce un affido e l'affido non finisce, abbiamo sentito i dati. Allora, io credo che situazioni di questo genere dovrebbero essere gestite con tutto quello che ci ha detto Barbara Ongari, con estrema attenzione al vissuto del bambino, con una grande cautela per non applicare provvedimenti che non sono adeguati al caso concreto. Ma ecco, questo occorre, la trasformazione di questo affido che nasce come affido e poi va male, finisce in qualche altra cosa, o può andare bene, intendiamoci, può essere uno strumento buono per partecipare a un bambino, non può essere sostituito da una forma che fin dall'inizio è prefigurata come adozione, secondo me. Perché potrebbe anche essere un modo per mascherare un consenso che non c'è, per mascherare una situazione che in realtà non è come sembra. Quindi, ripeto, questo vale perché queste osservazioni valgono soprattutto per casi di bambini piccoli. E per i bambini piccoli e per alcune situazioni drammatiche di bambini piccoli che tutti noi abbiamo visto, io credo che non si possa indulgere a una particolare attenzione, facciamo per ripetere quello che ha già detto Pasquale, una particolare attenzione è stato detto alla gente, ma io credo che noi dobbiamo essere timidi, ma dobbiamo avere una grandissima attenzione ai bambini, non alla gente in generale. Allora, mi va bene anche riscrivere un pochino più precisamente l'articolo 44, perché effettivamente, io penso a casi che ho visto parecchi, situazioni in cui non era mai stata dichiarata una adottabilità, a partire dall'età proprio tenerissima dei bambini c'erano stati affidi, poi questi bambini erano cresciuti, erano diventati degli adolescenti e si è proceduto all'adozione ai sensi del 44. E tuttavia, tutto questo era lasciato all'iniziativa degli affidatari, dei servizi sociali. Ecco, qualcosa che formalizzi meglio e che in un qualche modo faccia capo al tribunale, in modo tale che ci sia una certa garanzia che queste situazioni protratte diano dei diritti a questi bambini, che i bambini non siano, i bambini e i ragazzini non siano in affitto, come dice quel bambino là, ma siano dei figli, figli adottivi. Io vi devo confessare che la differenza enorme tra l'articolo 44 e l'adozione del firmante non la vedo dal punto di vista dell'adottato, perché ditemi voi, ci saranno delle differenze ai fini successori, ma per il resto il cognome c'è, la potestà c'è, la posizione della situazione familiare c'è, io non credo che ci sia tutta questa grande differenza. Ecco, quindi io credo che vada bene regolamentare meglio un passaggio, ma non mi sembra invece altrettanto produttivo portare avanti questa linea, soprattutto se formalizzata in un disegno di legge come quelli che erano stati presentati, che spero che non vengano più presentati in questa forma, perché qui era veramente una confusione totale. Grazie.
Che è anche il segretario di sezione del Tribunale per i minorenni di Roma ed è psicologo.
Buongiorno a tutti e faccio piacere partecipare a questo convegno, portare alcune mie riflessioni appunto sul tema principalmente dell'adozione minore, che credo che sia poi quello più stimolante dal punto di vista proprio della novità sia normativa sia sociale che esso sottende, e poi parlare anche un po', diciamo, di come provvedimenti articolo 44 eccetera vengono a essere trattati nel Tribunale di Roma, e quindi portare anche un po' quella che è la nostra esperienza operativa sul campo di quello che succede nel Tribunale. Allora va detto che, così per avere un quadro di riferimento generale, noi tutti sappiamo che esiste nel nostro ordinamento giuridico tipo tre fattispecie di aiuto e di sostegno per la famiglia e per il minore che si trovi in difficoltà. La prima, la famiglia che si trovi a dover sottostare a un periodo, diciamo, di difficoltà per motivi di ordine economico, pratico, eccetera, questi motivi tali da poter pregiudicare quindi il corretto sviluppo psicofisico del minore. In questi casi la legge, giustamente prendendo atto del diritto irrinunciabile del minore ad essere, come dire, cresciuto, allevato, accudito all'interno della propria famiglia, stabilisce tutta una serie di interventi che appunto sono di sostegno e di aiuto, lo Stato, la regione, gli enti locali, eccetera. E questa è una situazione, diciamo, più semplice. La seconda situazione è quella del minore di cui parlavamo prima, parlando dell'affidamento familiare, del minore che si trovi ad essere temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. A questo punto vengono appunto sollecitati interventi da parte dei servizi sociali territoriali, nel caso in cui vi sia consenso dei genitori o degli esercenti della potestà genitoriale, nel caso in cui questo non ci sia, direttamente dal tribunale, previa appunto la comunicazione al giudice tutelare. La terza situazione è quella, naturalmente, del minore che è privo di ambiente familiare idoneo, per il quale vengono appunto messe in atto le procedure di adozione. Perché ho fatto questo, diciamo, piccolo quadro della situazione, che è ultra noto chiaramente a tutti i partecipanti? Per dire che queste tre fattispecie rappresentano poi di fatto delle attrazioni, no? Delle categorizzazioni della realtà. La fantasia della realtà è sempre, come dire, in qualche modo più intrigante dei mille tentativi che noi possiamo porre in essere per categorizzarla e per farla inserire all'interno di determinate caselle. E quindi esiste tra queste tre fattispecie quella che, da cui è stata chiamata appunto la zona grigia, chiamiamola zona d'ombra, per non ripeterci, che fuma gradualmente e gradatamente da una situazione all'altra. In questa zona d'ombra appunto si inserisce tutto il dibattito odierno a livello sociale, politico, giuridico, eccetera, sulla cosiddetta adozione mite e sullo stato di semiabbandono permanente. Semiabbandono permanente che, come tutti sanno, è stato oggetto di due proposte di legge che sono poi, diciamo, parlano del tema in termini abbastanza simili. Se infatti noi andiamo a vedere sia la proposta Burani-Procaccini minori per i quali è stato accertato che i genitori o i parenti che devono provvedere alla loro esistenza morale e materiale, pur costituendo un importante punto di riferimento per la loro crescita, sono inadeguati, eccetera, eccetera, continuativamente insufficienti. E nell'articolo invece 7 della proposta bolognese, lo stato di abbandono permanente è decretato dal tribunale per quei minori per i quali è in qualche modo accertata la situazione di grave e insufficiente, continua insufficienza a rispondere ai loro bisogni da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedersi. Quindi le due proposte legge sono sostanzialmente analoghe. Sembra quindi che, proseguendo all'interno di questo dibattito, in casi particolari in cui si ravvisti comunque di persistere in un legame affettivo significativo con la famiglia d'origine, ancorché questa non sia in grado di garantire le cure e l'assistenza necessaria, sia in termini morali che materiali, nel superiore interesse del minore, perché questa è sempre l'ottica dalla quale noi ci dobbiamo mettere in grado di guardare le cose, possa essere considerata appunto l'ipotesi dell'adozione mite. L'ottica però, a mio avviso, non può e non deve essere, come invece purtroppo molto spesso viene anche fuori da articoli, da riviste, da servizi televisivi, eccetera, l'ottica non può essere quella della legittima aspirazione, per esempio, delle coppie alla genitorialità e quindi al susseguente spreco di risorse, no? Come viene da alcuni appunto ventilato, ma solo l'ottica del bambino, del suo mondo immaginifico e reale, della costruzione dei suoi rapporti interpersonali e del suo legame di attaccamento con gli oggetti della sua affettività. Quindi non è perché ci sono tante coppie che fanno domanda di adozione, allora impieghiamone qualcuna anche per l'adozione mite. L'ottica prevalente deve essere sempre quella del superiore interesse del minore, cosa è utile per quel minore in quella determinata situazione. È vero, il Presidente Occhio Grosso l'ha messo molto efficacemente in risalto nel suo articolo e nel suo intervento di stamattina. In termini pratici, l'adozione mite consente di ottenere alcuni risultati significativi, per esempio quello di eliminare o quantomeno ridurre la piacevole situazione dei cosiddetti bambini nel limbo, cioè di quei bambini che sono, rimangono in qualche modo parcheggiati, in termini orribili, ma rende bene l'idea, in affidamento familiare e che quindi risultano poi alla fine essere privi di una precisa identità e privi di punti di riferimento. Inoltre, un altro elemento a mio avviso anche abbastanza importante è che si riderebbe così il rischio di forzature giuridiche, cioè di considerare come situazioni di effettivo abbandono quelle che invece più agevolmente rientrerebbero nelle situazioni di semiabbandono permanente. Ciò detto però, quindi questi sono gli elementi pratici, positivi, che sicuramente esistono nel progetto di adozione mite. A mio avviso, e qui riporto anche delle valutazioni personali, esistono anche dei nodi problematici sui quali credo sia opportuno proprio in questa sede, essendo appunto un convegno aperto ad operatori del settore, interrogarci e magari appunto anche a partire da oggi pomeriggio confrontarci. Allora, il primo punto che mi veniva in mente riguardo anche la mia esperienza sul tribunale, nel tribunale dei minorenni, è che questa adozione mite, la disponibilità all'adozione mite, non può diventare per molte coppie una scorciatoia verso l'adozione. C'è il rischio da parte di alcuni che dare la propria disponibilità all'adozione mite possa essere considerata una via più facile per arrivare poi effettivamente all'adozione di un determinato minore. Questo è il motivo per cui una coppia che desse la propria disponibilità all'adozione mite deve essere accuratamente sondata, seguita, valutata, confrontata dai servizi sociali. Cioè ci deve essere una motivazione realmente genuina alla base di questa disponibilità e non una scorciatoia. Questo è il primo punto problematico. Il secondo punto problematico, e che credo fosse stato anche in parte rilevato dagli interventi precedenti, è che di fatto si crea una terza via tra cose che si propongono per l'adozione legittimante, io faccio domanda per essere genitore adottivo, coppie che si presentano come coppie affidatarie semplici, io non voglio adottare, voglio fare un'esperienza di affido familiare perché credo sia importante, e coppie che danno una disponibilità all'adozione di sé. Allora, il rischio qual è? Il rischio è che, a me non pare neanche troppo ipotetico come rischio, ma il rischio è quello che vengano scelte sistematicamente per varie situazioni dai tribunali come dai servizi, quelle coppie che hanno offerto disponibilità alla sola adozione mite piuttosto che all'affidamento eterofamiliare. E questo perché? Perché da un punto di vista, come dire, pratico, ci si terrebbe la porta aperta nel caso in cui il minore non fosse possibilità di realizzare in famiglia e quindi dovesse procedere ad un'adozione. Questo, diciamo, diventerebbe a discapito di quelle coppie che invece offrono una disponibilità che è genuinamente affidataria e non per fini successivi. Questo è il secondo elemento. Il terzo punto che secondo me pare importante discutere è che questo tipo di soluzione non può essere considerata una soluzione passepartout da utilizzare indiscriminatamente in tutti i casi abbastanza simili, ma va valutata, se eventualmente appunto dovesse questo disegno di legge diventare poi una legge, eccetera, va comunque valutato, diciamo, caso per caso, perché l'effettiva utilità di questo tipo di adozione e applicabilità dipende dalla particolare situazione di quel particolare bambino con quella particolare famiglia e in quel particolare contesto. Quindi sicuramente interventi molto mirati, molto specifici, studiando la realtà del bambino. Quarto elemento di problematicità: il rischio di in generale confusione nelle coppie è molto forte. Io ricordo che non appena si cominciò a parlare, diciamo, a livello di televisione, giornali, riviste, eccetera, di cosiddetta adozione mite, io personalmente in tribunale ricevetti molte richieste di incontri, molte coppie che si presentavano per avere un colloquio con me, molte richieste di chiaramenti, eccetera, nei quali mi veniva richiesto poi di fatto sempre la stessa cosa. Cioè, ora che c'è questa nuova legge che veniva data già come approvata, diventa più facile adottare? Quindi questo è un problema chiaramente che non riguarda più il modo in cui questa diciamo, realtà è in qualche modo trasmessa all'esterno, però sicuramente il rischio di confusione c'è. Lo scenario internazionale, hanno parlato benissimo prima sia il Presidente Fadiga che il Presidente Occhiogrosso, del fatto che questo scenario internazionale pone ulteriori quesiti, sui quali adesso non mi dilungherò visto i tempi, ma che vanno affrontati, dopo che la sentenza recente, l'ordinanza appunto della Corte Costituzionale, si è espressa in termini da rendere attuabile anche nei procedimenti di adozione internazionale la possibilità di adottare i minori non rescindendo i rapporti con la famiglia d'origine e venendo meno al vincolo quindi della sicurezza. Un ultimo elemento importante, diciamo, di nodo problematico, diciamo così, dal punto di confronto, di discussione, riguarda il rischio eventuale di non porre in essere in maniera efficace ed efficiente tutte quelle attività di sostegno alla famiglia d'origine che la legge prevede da parte di organi istituzionalmente preposti, quali servizi e tribunali, in quanto la cosiddetta adozione mite rappresenterebbe o potrebbe apparire come una situazione semplificata che sgravi la coscienza rispetto a scelte difficili, quali quella per esempio di rescindere definitivamente ogni rapporto con la famiglia d'origine e di collocare il bambino presso una famiglia che diventerà d'ora in poi la sua unica famiglia, con tutto quello che comporta il fatto di operare una scelta giusta. L'adozione mite è una soluzione che apparentemente soddisfa tutti. Soddisfa il bambino, che si vede riconosciuto il diritto a poter continuare i rapporti con la famiglia d'origine e vede anche la possibilità di entrare in una nuova famiglia. quindi chiaramente conseguentemente anche le famiglie di origine nuova.
Sì.
Ok, il tribunale è in questo, diciamo, riprende la sua forza ma anche il suo potenziale pericolo. Allora, qui io ho molte cose da dire, però chiaramente spingo e parlo così, ecco, dell'esperienza del Tribunale Criminale di Roma. Per quanto riguarda il Tribunale Criminale di Roma, i provvedimenti di cosiddetta adozione mite sono stati presi da quando è entrata in vigore la legge 184 dell'83 e sono in particolare quei provvedimenti che sono stati presi secondo l'articolo appunto 44, lettera prima C e poi D. Preso atto appunto del fatto che molti affidamenti non si risolvevano poi in un rientro in famiglia, il Tribunale ha disposto appunto nei casi in cui non fosse possibile prevedere o procedere con l'affidamento preadottivo alla dichiarazione ex articolo 44, lettera prima C e poi D. Spesso è stato il Tribunale stesso che, monitorando la situazione, rendendosi conto dell'impossibilità di un rientro del minore stesso nella sua famiglia originaria e dei costi legali affettivi che si erano ormai stabiliti con il numero accogliente, a suggerire o stimolare gli stessi affidatari a presentare domanda di adozione. Quindi, a sua diciamo, la posizione del Tribunale dei Minori di Roma è quella di essere favorevole all'adozione mite nei casi previsti dall'articolo 44, lettera D, e quindi condizione irrinunciabile per procedere all'adozione è che si sia comunque creato un legame stabile e significativo tra il minore e la famiglia o la persona affidataria, la cui rottura dovrebbe creare un documento al minore stesso. Qui ci sono dei numeri riguardo le nostre. Ok, allora soltanto i numeri, perfetto. Per esempio, i casi di adozione che sono stati trattati dal Tribunale di Roma negli ultimi anni sono stati.
Sì.
Perfetto. D'accordo allora. Quindi sono stati gli ultimi casi, ecco, soltanto questo dal 2001 al 2005, 11, 14, 15 e 16. Grazie.
Per continuare qualcosa insieme.